Ave Maria, buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di questa sera del Matrimonio Cristiano, che dedichiamo sempre in continuità con le ultime puntate dedicate a commentare la questio della Summa Teologiae di San Tommaso d'Aquino, dedicata proprio al matrimonio della Santa Vergine, in cui San Tommaso dimostra che il matrimonio fra la Beata Vergine e San Giuseppe è stato un vero matrimonio e spiega anche le ragioni, ricorderete, per cui era opportuno che appunto ci fosse questo matrimonio. Ecco, riprendiamo il nostro cammino oggi dal punto in cui l'abbiamo lasciato, lasciando la Summa Theologiae, chiedo scusa, e tornando a ispirarci al testo di Padre Stramare intitolato Il matrimonio della Madre di Dio. Testo che abbiamo già utilizzato in passato e che ci ha introdotto a questo tema ricchissimo di stimoli e di elementi, diciamo, di attualità. Dunque, il matrimonio fra la Beata Vergine e San Giuseppe era necessario che ci fosse. Non è un accidente, un caso, diciamo, della storia della salvezza, ma è opera della Divina Provvidenza, è perfetta, diciamo, esecuzione questo matrimonio del progetto redentivo di Dio per l'uomo. Infatti, questo matrimonio santissimo è necessario oltre che per i motivi riassunti da San Tommaso d'Aquino, in particolare proprio perché il Messia sorgesse nella dinastia davidica. E tramite il suo padre San Giuseppe, di fatto si collega appunto alla genealogia del re Davide e quindi a una stirpe regale, perché come abbiamo visto nelle volte scorse, appunto San Giuseppe è di stirpe davidica, di stirpe regale. Maria era necessario che fosse protetta e il suo onore salvato all'interno di un vero matrimonio, legalmente, giuridicamente, liturgicamente del tutto coerente con la legge antica, e abbiamo visto le ragioni che rendevano particolarmente opportuno questa custodia, questa protezione sia giuridica che proprio pratica della Beata Vergine e del bimbo Gesù, nostro Signore Gesù Cristo, all'interno di un vero matrimonio, di una vera famiglia fondata su di un vero e valido matrimonio. E infine, un ultimo motivo di opportunità, di necessità, che spiega il santissimo matrimonio della Beata Vergine, ovvero che Gesù bambino cresce all'interno di una vera famiglia, avendo assunto realmente la natura umana, non in modo solo apparente, docetista, esteriore, ma in tutta la sua, in tutti i suoi tratti, in tutta la sua finitudine, essendoci una vera unione ipostatica della natura umana e della natura divina nella persona del Verbo, ecco che fa parte della natura dell'uomo il nascere come bambino, come infante bisognoso di cura e all'interno di una famiglia. Essenzialmente la famiglia e il matrimonio sono realtà create, non sono realtà contingenti dipendenti dalla cultura, dalla storia, dalla volontà umana, ma sono realtà create da Dio, come mostra benissimo Genesi 1. Il matrimonio è creato, è voluto da Dio, è naturale, è una realtà innanzitutto naturale. E quindi Gesù, il Verbo incarnandosi, il nostro Signore nascendo come il bambinello nella stalla di Betlemme, nella grotta di Betlemme, non rinuncia, anzi, né deve rinunciare, né può in un certo senso, al nascere in una famiglia perfettamente coerente con il progetto creaturale legato appunto alla volontà creatrice di Dio. Ecco questa armonia, diciamo, profondissima che sostiene, giustifica e spiega il vero matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe. Abbiamo visto le volte scorse come ci sia in un certo senso un pericolo un pericolo e un'ingiustizia al tempo stesso nei confronti di San Giuseppe, quando preoccupati giustamente di difendere e tutelare la verginità perpetua di Maria Santissima, prima, durante e dopo il parto, e quindi il dogma della verginità di Maria, si è sempre enfatizzato nella tradizione la natura di padre putativo di San Giuseppe, a sottolineare che il matrimonio della Beata Vergine e San Giuseppe si mantenne sempre perfettamente casto, perfettamente virginale. Se questo è giusto, quindi è giusto enfatizzare questo ruolo di padre putativo, nel senso che il nostro Signore Gesù Cristo nasce nel matrimonio della Beata Vergine di San Giuseppe, ma non nasce dal matrimonio, perché di fatto è lo Spirito Santo che appunto opera la sua nascita miracolosa e l'incarnazione stessa. Però, se è giusto quindi questa sottolineatura a tutela del dogma della perpetua verginità di Maria, è altrettanto giusto, e lo stiamo facendo appunto adesso, enfatizzare la natura di vero sposo e di vero matrimonio di San Giuseppe. Così come è giusto enfatizzare la natura di padre sì putativo, ma dal punto di vista morale, padre autentico, vero educatore, vero custode e protettore di Gesù bambino e fanciullo. Quindi bisogna comprendere che nulla che vada ad onorare la figura di San Giuseppe vi è che diminuisca l'onore che si rende a Maria Santissima, anzi ogni onore reso a San Giuseppe ridonda a maggior gloria anche della Beatissima Vergine e di nostro Signore Gesù Cristo. È evidente che come la devozione a Maria Santissima non diminuisce in nulla, ma anzi accresce la devozione e l'amore per nostro Signore Gesù Cristo, allo stesso modo, quanto più si comprende San Giuseppe, quanto più si è pronti a onorare la sua Santissima Sposa e nostro Signore Gesù Cristo. Vale sempre qui il principio ite ad Iosef, andate da Giuseppe, che ha valore profetico per i nostri tempi, pensando al fatto che San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, custode della Sacra Famiglia, è senz'altro santo dei tempi ultimi, santo in cui cercare rifugio, aiuto e protezione nei tempi ultimi che in qualche modo si stanno manifestando, si stanno annunciando con i tanti segni di corruzione sempre più grave che colpiscono il mondo e in modo particolare proprio il matrimonio e la famiglia. San Giuseppe, dopo Maria, è il primo depositario e testimone dell'incarnazione del Verbo giunta nella pienezza del tempo, per usare le parole evangeliche. È il primo silenzioso testimone, perché non c'è una sola parola trasmessa a noi di San Giuseppe, il santo del silenzio, il santo del nascondimento più assoluto, il santo dell'umiltà, eppure è questo grandissimo, immenso per profondità spirituale, per santità, custode, depositario, testimone dell'incarnazione del Verbo dopo Maria Santissima. Vi è una particolare prossimità di San Giuseppe anche al momento dell'Annunciazione. È vero che l'Annunciazione è ovviamente rivolta alla Beata Vergine, che col suo sì accetta di divenire la madre del Verbo incarnato, di divenire la madre del Redentore, ma è altrettanto vero che San Giuseppe riceve a suo modo, in sogno, la comunicazione della volontà di Dio a suo proposito, riferita a lui, e della volontà di Dio che egli prenda con sé Maria e la mantenga, l'accetti come sua sposa, nonostante il grande miracolo che appunto si va compiendo in essa. Quindi c'è una annunciazione seconda, potremmo dire, a San Giuseppe, che in questo modo deve apparirci come particolarmente prossimo non solo a Gesù neonato nella grotta di Betlemme e nella sua infanzia, nella sua vita nascosta, ma già presente, già pronto a custodire, ad accogliere, già capace di dire il suo sì anche lui a all'incarnazione del Verbo prima ancora appunto che Gesù stesso nasca. Quindi c'è una particolare prossimità unica che nessun altro ha condiviso con la Beata Vergine come San Giuseppe, per cui ci deve emozionare in un certo senso e commuovere questo matrimonio, anche proprio pensando ai mesi che precedono la nascita di Gesù Bambino, in cui se è stata immensa e irraggiungibile per qualunque altro uomo la fede e l'abbandono alla divina provvidenza di Maria Santissima, è però stata grande in proporzione, per analogia grandissima, anche la fede e l'abbandono alla provvidenza di San Giuseppe, che non è meno tragicamente coinvolto in tutto ciò che sta compiendosi, in ciò che sta appunto per accadere. Dunque, il matrimonio di Maria Santissima e di San Giuseppe non è solo una cornice, diciamo, esteriore della nascita di Gesù Cristo, ma è una parte essenziale del mistero dell'incarnazione. Potremmo dire che penetrare nel mistero che palpita e vive nel matrimonio, ineguagliabile per santità e per purezza, di Maria Santissima e di San Giuseppe, vuol dire accostarsi meglio e più profondamente al mistero stesso dell'incarnazione. Nascendo in una vera famiglia fondata su un vero matrimonio, si può dire che il matrimonio, nascendo Gesù Cristo in una vera famiglia fondata su un vero matrimonio, ecco, in un certo senso questo fatto, ci obbliga ad affermare che il matrimonio è la prima realtà umana e redenta da Cristo. Il primo, squillo, diciamo, di tromba della redenzione è proprio dato da questo matrimonio particolare e santissimo, ineguagliabile per purezza e per santità, che precede e fa da dolcissima, diremmo, culla alla nascita di Gesù Bambino, pronto questo matrimonio ad accogliere col suo mistero d'amore, con la profondità del suo amore mistico e soprannaturale, ad accogliere nel luogo più consono ed adatto il Messia, il Salvatore che scende sulla terra. E questa realtà è preparata da nostro Signore, essendo vero Dio, Gesù, da prima della creazione del mondo, ha predisposto tutta la storia universale affinché fosse, culminasse in Maria Vergine, in San Giuseppe, nel loro matrimonio santissimo, nella famiglia che essi fondano. È Dio stesso quindi che ha voluto e provvidenzialmente reso possibile questo luogo umano unico, questa famiglia mirabile per santità degli sposi, in cui appunto il Verbo si incarna, il Verbo si fa carne e nasce. E dunque questo matrimonio che è in una tensione dialettica profondissima con il matrimonio di Adamo ed Eva, là, matrimonio edenico, inizialmente perfetto e santissimo, perché appunto non avendo concupiscenza, non avendo disordine nel desiderio, Adamo ed Eva non possono peccare, diciamo, secondo i sensi, non possono peccare attraverso le passioni, perché le passioni sono, e i sensi sono perfettamente governati dalla volontà e dalla ragione, e dunque il peccato entra per la via della superbia e dell'orgoglio, entra per una via puramente spirituale. Ma questo matrimonio edenico, quindi perfetto in quanto inizialmente compiutosi fra l'uomo perfetto, il primo uomo, e la donna, la sua compagna, tratta dal suo fianco, altrettanto perfetta come stato di grazia e di perfezione morale e spirituale, ebbene, questo primo matrimonio non solo si è corrotto, perché appunto il peccato originale viene a infrangere lo stato edenico e a portare la rovina del peccato stesso e del disordine negli uomini, figli di Adamo. Quindi questo primo matrimonio, che era appunto un matrimonio prima del peccato, perfetto, matrimonio di impareggiabile perfezione, impareggiabile purezza, impareggiabile limpidezza spirituale e carità, viene però corrotto. Quindi è all'interno di un matrimonio, del primo matrimonio, che il male entra nel mondo. Il male entra nel mondo, sì, per il peccato di Adamo, ma il peccato di Adamo sorge, si manifesta, si compie all'interno di una tensione drammatica fra il serpente, il diavolo tentatore, Eva, che è sua moglie, e Eva, che a sua volta si rapporta ad Adamo e lo seduce a peccare insieme a lei, lo seduce, lo spinge a compiere il peccato che lei ha già compiuto. Quindi di fatto è vero che il peccato originale è il peccato di Adamo, ma il peccato di Adamo, in quanto Adamo è sposo, in quanto Adamo comunque è coniugato con Eva e è all'interno di questa prima coppia che si produce il dinamismo, diciamo, spirituale che porta alla tragedia immane del peccato originale, che priva tutti i figli d'Adamo dei doni preternaturali e soprannaturali che Dio aveva originariamente dato ad Adamo. E non è quindi senza motivo che il Redentore dell'uomo, nostro Signore Gesù Cristo, nasca all'interno di un matrimonio, di un vero matrimonio, di un matrimonio che è redento prima di ogni altra realtà. È redento in quanto redenti e posti in stato di santità pienissima, e nel caso di Maria Vergine, una santità fondata sulla nascita immacolata di Maria, sul miracolo della nascita immacolata di Maria, ma nel caso di San Giuseppe fondato comunque su una purificazione fin dal seno della madre di San Giuseppe. Ebbene, questo matrimonio, il matrimonio che deve accogliere il Redentore del mondo, è il rovescio in un certo senso del matrimonio edenico, cioè riprende il matrimonio edenico, lo restaura grazie alla redenzione operata da Cristo e lo porta a un livello anche più alto, più grande, perché appunto se il primo matrimonio ha dato origine al peccato e ai figli del peccato, e alla tragedia di una storia umana segnata dalla concupiscenza, dalle passioni sregolate, dal vizio, dal male che si aggrava di epoca in epoca, fino al diluvio e poi fino alla pienezza dei tempi, quando appunto il Verbo si fa carne, si fa carne, si fa uomo. Ebbene, la storia della redenzione è luminosamente in rapporto col primo matrimonio, perché anch'essa inizia con un matrimonio, inizia con un matrimonio questa volta santissimo e capace di mantenersi sempre a questo livello di santità fino all'ultimo respiro di San Giuseppe, quando il matrimonio cessa di sussistere per la morte di uno appunto dei due coniugi. E la redenzione, in un certo senso, se ci pensiamo, non poteva che a sua volta radicarsi anche lei in un matrimonio, ma in un matrimonio che appunto porta già i segni della redenzione che Cristo porterà su tutti gli uomini, su tutto il mondo che vorranno accoglierlo. Ecco, fatte queste premesse, cari amici, continuiamo il nostro cammino tornando a seguire, perché l'abbiamo già lungamente citato nelle puntate scorse, il bel libriccino che vi ho citato, Il matrimonio della Madre di Dio, sottotitoli Santi Sposi di Padre Stramare. Padre Stramare è stato un grande studioso di giosefologia, cioè un grande studioso, uno specialista di San Giuseppe, e ha pubblicato questo testo breve, diciamo, come numero di pagine, ma estremamente, estremamente denso come contenuti, dedicato appunto al matrimonio della Madre di Dio. Un testo del 1994 pubblicato dalle edizioni Stimmatine a Verona. Quindi è un testo che meritava e merita di essere valorizzato perché fa una sintesi molto profonda, appunto, del tema che a noi sta interessando. E riprendiamo un po', appunto, a seguire questo testo. Abbiamo visto Padre Stramare che sottolinea come tutta la vita del Salvatore va pensata come carica, come abitata di una sua forza redentiva. È chiarissimo che vi è una differenza tra la vita nascosta e la vita pubblica di Gesù sul piano, diciamo, cronologico, ma sul piano mistico e spirituale, sul piano della redenzione, tutta la vita di Gesù è carica di una sua particolare forza redentiva. Non c'è un solo atto, quindi, di nostro Signore, anche l'atto compiuto nella più tenera infanzia, da piccolo bambino, da fanciullo, che non avesse in sé una perfezione di carità, di offerta di sé al Padre, di contemplazione e desiderio della passione a cui si preparava, tale per cui la totalità della vita di Gesù Cristo è totalità di offerta incessante e perfetta di sé al Padre e alla sua volontà. E questo illumina anche la vita nascosta di Gesù, vita nascosta che è appunto questi 30 anni, una lunghissima vita nascosta, a Nazareth, che non sono solo un'attesa passiva, una sorta di preparazione, ma già un tempo di salvezza, durante il quale, questo tempo lunghissimo, in realtà di 30 anni, il Figlio di Dio assume per redimerle tutte le dimensioni della vita umana. Santifica quindi l'infanzia, santifica la nascita, santifica l'attesa della nascita, la gravidanza con la sua presenza nel seno della Vergine Maria, santifica la nascita, santifica la prima infanzia, santifica l'allattamento, santifica la giovinezza, la fanciullezza, santifica l'obbedienza, santifica il rapporto di devota sottomissione al padre e alla madre. Non c'è un solo aspetto di ogni età della vita di un uomo che non sia stato riassunto, assunto su di sé e portato a perfezione di santità e di carità da nostro Signore durante la sua vita nascosta. C'è questo, potremmo dire, splendore della vita nascosta a Nazareth, questo splendore, questa luce irradiante che potremmo definire quasi come eccessiva, come accecante, una luce che dovrebbe portarci al pianto, un pianto di commozione, pensando appunto all'incredibile perfezione morale e spirituale dei gesti compiuti da Gesù per tutta la sua lunga, lunghissima vita nascosta. È un miracolo nel miracolo che è l'incarnazione, che è la vita di Gesù Cristo, questa vita nascosta. E questa vita nascosta si produce tutta, si compie tutta all'interno di una famiglia e all'interno di una famiglia fondata sul santo matrimonio fra la Beata Vergine e San Giuseppe. Quindi potremmo dire che il grande silenzio di San Giuseppe e il grandissimo silenzio di Maria Vergine, questa famiglia, questo matrimonio, così pieno d'amore e così pieno di silenzio. È pieno di silenzio perché era testimonianza quotidiana di un miracolo senza proporzioni, di un miracolo continuo, di un miracolo assoluto. Vedere appunto coi propri occhi la perfezione dell'obbedienza e della condotta di questo fanciullo divino, di questo fanciullo che è l'ostia divina che si immolerà per salvare tutti gli uomini e che essendo appunto già sacerdote perfetto ed eterno e già ostia divina e perfetta, oblatio munda, ostia senza macchia, che si prepara lungamente a sacrificarsi, a offrirsi, sacerdote e vittima al tempo stesso sul Calvario, tutta la vita nascosta è il miracolo di quest'ostia senza macchia e di questo sacerdote eterno e perfetto che anticipa spiritualmente e si prepara spiritualmente al Calvario. E questo miracolo, questa immolazione quindi continua di sé da parte di Gesù, attimo per attimo, nei gesti più piccoli, più nascosti, tutti compiuti con una carità infinita e con un amore e un'obbedienza per il Padre eterno, ma anche per il Padre terreno e per la Madre terrena, senza confini, sono il grande miracolo di Nazareth, il grande miracolo della vita nascosta. E direi che se non c'è nulla di più commovente, dopo la passione della nascita di Gesù a Betlemme, allo stesso modo, in un certo senso, non c'è nulla di più commovente dell'infanzia e della fanciullezza di Gesù vicino al papà e alla mamma nella casetta di Nazareth. È qualcosa, un miracolo che solo apparentemente è più nascosto del miracolo della redenzione che si compie sul Golgota. Di fatto c'è uno splendore che in un certo senso è della stessa natura, perché identico è l'atteggiamento spirituale di Gesù, bambino e fanciullo, che vive nascosto, e l'atteggiamento interiore, spirituale di Gesù sulla croce, sul Golgota, durante la sua passione. Perché questo identico modo di essere è appunto il modo di essere di una obbedienza assoluta al Padre e di un amore infinito, posto in ogni suo atto, in ogni suo gesto, per cui tutta la vita di Gesù è di fatto crocefissione d'amore, crocefissione e abbandono assoluto ai suoi doveri di stato di figlio, e non ci sono parole in un certo senso, perché l'uomo non può rappresentarsi fino in fondo questo, l'hanno solo potuto vedere con stupore e con commozione immensa Santa Maria e San Giuseppe. Fatichiamo a comprendere la perfezione di Gesù bambino nella sua vita nascosta, la perfezione in casa, la perfezione nel lavoro insieme a San Giuseppe, la perfezione nel rapporto con tutte le persone che avrà incontrato, perfezione d'amore, perfezione di immolazione di sé. Questo è il grande miracolo della vita nascosta. E dunque, vi è per noi una lezione che anticipo brevemente, poi se riusciamo la riprendiamo alla fine. Se abbiamo, diciamo, enfatizzato così tanto questo mistero, perché mistero è, mistero della vita nascosta, è anche perché di fatto Gesù si dedica così grande parte, praticamente la totalità della sua vita terrena, a stare in famiglia e a santificare il matrimonio della Beata Vergine di San Giuseppe con la sua presenza, perché chi può immaginare le grazie che Gesù avrà appunto infuso e con l'esempio e con la sua preghiera e con la sua onnipotenza in Maria e in Giuseppe. Evidentemente la già grandissima perfezione morale e spirituale, la santità dell'Immacolata, la santità di San Giuseppe, che dopo Maria Vergine è il più grande santo che sia mai sorto, proprio per la sua vicinanza a Maria e per il suo compito di custode del Verbo incarnato. Ebbene, Gesù, con una così lunga vita all'interno della famiglia nazaretana, all'interno della famiglia fondata sul matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe, santifica il matrimonio, santifica ogni matrimonio, cioè santifica l'idea di matrimonio, fa comprendere come il matrimonio debba essere santo e debba tornare quindi a quella perfezione creaturale che Dio aveva voluto porre in essere nell'Eden. Quindi il matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe assume un profondo significato, perché con la elevatezza irraggiungibile in un certo senso della perfezione dei due sposi, che sono i genitori di Gesù, mostra che Dio nella sua volontà di redenzione del mondo ci fa chiaramente comprendere come questa redenzione non può prodursi in un certo senso se non a partire dalla redenzione del matrimonio, dalla redenzione del rapporto fra l'uomo e la donna, dal tornare ha una bellezza, una grandezza, ha una profondità nell'edificazione del vincolo matrimoniale che è quella effettivamente da Dio voluta alle origini. E infatti la storia che va da Adamo alla nascita di Gesù Cristo è la storia anche, ma direi quasi soprattutto, della corruzione crescente del matrimonio, dell'istituto matrimoniale, fino a dover con Mosè concedere la possibilità del libello del ripudio o della poligamia in virtù della debolezza degli israeliti e della povertà dei loro cuori. C'è in generale una corruzione che è spaventosa nel mondo pagano del matrimonio, della famiglia, del rapporto fra uomo e donna, e questa corruzione è una corruzione che Gesù viene a sanare in modo essenziale, a sanare in modo originario. Chiaramente non solo il matrimonio è oggetto dell'azione redentrice di Cristo, è evidente, ma il matrimonio è la prima realtà che, per così dire, si mostra come redenta nel matrimonio di Santa Maria e San Giuseppe. Come se si volesse enfatizzare che appunto in ogni caso da lì bisogna ripartire per fondare la famiglia umana secondo la volontà di Dio. E Padre Stramare fa anche notare come non sia un caso a questo punto che Cana, le nozze di Cana, siano il primo miracolo di nostro Signore, siano il miracolo che inaugura, fa iniziare la vita pubblica di Gesù Cristo, perché di fatto fino a Cana Gesù non si è ancora rivelato e è la beata Vergine che sollecita, spinge il Salvatore a rivelarsi, ad agire e guarda caso ad agire all'interno di un matrimonio, a santificare un matrimonio, il matrimonio appunto degli sposi di Cana, che hanno avuto questo singolare dono straordinario e sublime di avere come ospite al matrimonio la Santissima Vergine e il Redentore stesso, il Messia. E c'è un rimando molto bello, se ci pensate, fra Maria Vergine, sposa Santissima di San Giuseppe, Gesù che nasce dentro questo matrimonio santissimo, il primo matrimonio, diciamo, perfettamente, in un certo senso, secondo la volontà di Dio, in quella nuova creazione che è la redenzione, e Cana, dove Maria, con la sua generosità e carità sconfinata, vuole, desidera che in qualche modo ogni matrimonio possa, in virtù della vita di grazia e della grazia che appunto Gesù porta nel mondo con la sua passione, possa santificarsi, possa purificarsi, possa elevarsi al livello della santità a cui si è già posto il matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe. C'è questo amore di Maria per l'uomo che si esercita, guarda caso, proprio a una festa di nozze. E è lì, e non altrove, non di fronte a un povero, a un mendicante, a un lebbroso, a un indemoniato, ma in un matrimonio che Maria, ardendo dal desiderio che inizi l'opera della redenzione anche pubblicamente, sollecita, implora il figlio di appunto ricordarsi che non hanno più vino e dare questo vino nuovo in otri nuovi che possa portare la vita di grazia in un mondo che ne ha un bisogno disperato e grandissimo. Quindi dal matrimonio di Adamo ed Eva passiamo al matrimonio della Beata Vergine di San Giuseppe e dal matrimonio nazaretano passiamo al matrimonio della nozza di Cana che segna l'inizio della storia della redenzione. E questo, come ogni altra sfumatura, anche la più piccola del testo evangelico, noi sappiamo che non sono evidentemente casi, ma sono perfetta manifestazione della provvidenza divina, della volontà di Dio, che sceglie di lasciare questo tracciato luminosissimo per appunto far comprendere la sua volontà sull'uomo. Gesù, il Verbo di Dio incarnato, disceso dal cielo per riportare al progetto iniziale l'opera divina, deturpata dal peccato, ne inizia il restauro, sto citando Padre Stramare, incominciando proprio dalla coppia, che rimane pur sempre nel creato l'immagine dell'amore di Dio. Quindi c'è una volontà di appunto santificare questa immagine stessa dell'amore di Dio e in particolare dell'amore che lega Gesù Cristo alla Chiesa, perché sappiamo da San Paolo, l'abbiamo più volte citato, come appunto il sacramento, il mistero del sacramento matrimoniale è grande perché appunto significa, rappresenta, manifesta il rapporto d'amore che lega Gesù Cristo alla sua Chiesa. Infatti invita gli sposi ad amarsi, i mariti ad amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa e le mogli a essere umilmente sottomesse ad amare il marito come appunto la Chiesa ama il suo capo, il suo salvatore, il suo fondatore. E questo tema quindi della nuzialità, le nozze, che attraversano tutto l'Antico Testamento, perché di fatto la nuzialità è immagine del regno, immagine della felicità, immagine dell'amore. Giunto il tempo alla sua pienezza, si manifesta il matrimonio fra Maria e Giuseppe, e giunto l'inizio della missione pubblica di Cristo, si manifesta anche qui sempre alle nozze. Ma numerose poi saranno le figure nel Nuovo Testamento di matrimoni sofferenti o traditi, pensiamo all'adultera, pensiamo ai tanti luoghi in cui appunto Gesù entra in contatto con la sua potenza redentrice, con il peccato che ha ferito l'integrità del matrimonio, la fedeltà, l'indissolubilità e chiede, ordina di non dividere ciò che Dio ha unito, spiegando come appunto adesso è tornato un tempo nuovo, un tempo che deve, con l'aiuto della grazia, riportare il matrimonio all'altezza del progetto divino, creaturale, sull'uomo e sulla donna. Il Salvatore ha iniziato l'opera della salvezza con questa unione virginale santa, nella quale si manifesta la sua onnipotente volontà di purificare e santificare la famiglia, questo santuario dell'amore, questa culla della vita. È una frase appunto riferita alla volontà di Dio di iniziare con la creazione in un certo senso di questo miracoloso e santo matrimonio tra la Santa Vergine e San Giuseppe. È interessante osservare come vi è un'enciclica di Papa Leone XIII, un papa che ha dedicato al matrimonio un'importantissima enciclica che più avanti analizzeremo, più avanti nel senso di fra qualche puntata. Leone XIII nel 14 giugno 1892, dopo commentiamo un momento questa data, pubblica una lettera apostolica, mi scuso, non un'enciclica, intitolata Neminem Fugit, dove cerca di ribadire con la grandezza del matrimonio che sta all'inizio della storia della redenzione, il matrimonio fra Maria Vergine e San Giuseppe. Vi cito un passo appunto dalla lettera apostolica Neminem Fugit di Leone XIII. Dio misericordioso, avendo decretato di compiere l'opera della riparazione umana aspettata lungo i secoli, dispose il modo e l'ordinamento della stessa opera in maniera che gli stessi suoi primi inizi mostrassero al mondo l'augusto ideale della famiglia divinamente costituita, in cui tutti gli uomini vedessero un assolutissimo esemplare della società domestica e di ogni virtù e santità. Tale fu davvero la famiglia nazaretana, nella quale era nascosto il sole di giustizia prima che risplendesse in piena luce a tutte le genti, e cioè Cristo Dio, Salvatore nostro, con la Vergine Madre e Giuseppe Sposo Santissimo, che svolgeva il compito di padre verso Gesù. Papa Leone XIII, quindi già a fine 800, enfatizza quel discorso che abbiamo appena fatto. quindi è un tema che in realtà, ecco, non è particolarmente recente, è un tema che risale anche a molto tempo fa, anche appunto a fine 800, perché è molto bello il concetto esposto da Leone XIII, che la salvezza, la redenzione, la riparazione dell'uomo corrotto dal peccato inizia proprio mostrando una famiglia divinamente costituita, in modo tale che tutti gli uomini potessero avere un esempio, una visione chiarissima di una famiglia fondata sul primato di tutte le virtù e di una grande santità. Certamente il gran miracolo è la presenza e l'incarnazione del Verbo. Dio che scende tra gli uomini e si fa uomo lui stesso, si riveste di carne, unisce la sua natura divina a una natura umana. E questo perché sia possibile la redenzione. Ma il mistero e il miracolo dell'incarnazione trova luogo in una famiglia santissima. E se ci pensiamo, è davvero armonioso questo rapporto fra incarnazione, redenzione e trovare consistenza all'interno di una famiglia da parte di Gesù e non, diciamo così, in un'astrazione vuota. Citavamo all'inizio del nostro piccolo incontro di questa sera il fatto che in un certo senso anche San Giuseppe ha ricevuto una sua annunciazione. Ebbene, è quando in Matteo 1,20 riceve il comando: tieni senza esitare la tua sposa Maria. E questo monito angelico, questo ricevere questo messaggio, è la piccola annunciazione che in un certo senso è riservata a San Giuseppe, che dice il suo sì. Come c'è il grande sì di Maria, il sì di Maria all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, il Fiat, dopo il dialogo magnifico con l'angelo dove accetta che si compia su di lei la volontà di Dio, c'è però anche il sì di San Giuseppe, il sì quando appunto lui che voleva ritirarsi in silenzio, non ritenendosi degno di essere sposo della madre di Dio, quindi per umiltà arretra in un certo senso, invece riceve l'ordine di tenere presso di sé la sua sposa, l'ha già sposata, ma comprendendo il miracolo dell'incarnazione vuole ritirarsi, non stimandosi degno di essere così vicino a una cosa tanto grande come la discesa, l'incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria. E viene sì rassicurato misticamente, ma è capace anche di rispondere con generosità e obbedienza filiale, dicendo il suo sì silenzioso e muto, ma fattivo e pieno di carità all'annuncio che in qualche modo riceve lui stesso. Questo matrimonio che abbiamo visto a lungo leggendo la Questio di San Tommaso, un matrimonio virginale, dove entrambi gli sposi hanno questa profonda volontà di votarsi a Dio e di offrire a Dio la propria verginità. Entrambi accettano di sposarsi di fronte ai miracoli che in un certo senso li obbligano a accettare la volontà di Dio. Entrambi sono nella pienezza delle virtù eroiche, accendendo il matrimonio per fede, perché apparentemente il matrimonio potrebbe ledere il voto di verginità perpetua che hanno fatto e che sentono vivo nel cuore, ma appunto per fede si abbandonano al matrimonio e Dio li premia concedendo loro di vivere veramente e pienamente il matrimonio e al tempo stesso di potersi custodire nella verginità perfetta a cui si erano votati. Quindi se nel sì di Maria c'è una santità immensa, non dimentichiamo che c'è una fede che trova modello solo in quella dei grandi patriarchi, di Abramo che sacrifica Isacco, anche nel sì di San Giuseppe, che accetta di rimanere vicino a Maria e di sposarla in un certo senso solo appunto fidando in Dio. E questo amore, l'amore tenerissimo e profondissimo che lega la Beata Vergine e San Giuseppe, perché abbiamo detto che è vero matrimonio, essendo vero matrimonio c'è un vero e profondissimo amore, è però matrimonio virginale, quindi castissimo. E questo matrimonio virginale non solo non è un vero matrimonio, ma è in un certo senso più vero di un matrimonio non virginale, perché non solo vale l'adagio che abbiamo già citato e che è bellissimo di Sant'Agostino, sposo tanto più vero quanto più casto, ma essendo assoluta la castità della Beata Vergine di San Giuseppe, siamo quindi di fronte ai due sposi più veri e più santi che mai ci siano stati. Perché di fatto questo amore, l'amore che lega appunto la Beata Vergine e San Giuseppe, essendo un amore virginale, è un amore in nessun modo di concupiscenza. San Tommaso distingue molto attentamente fra amore di concupiscenza e amore di amicizia. L'amore di concupiscenza può sempre ferire, almeno in parte, anche un vero amore di amicizia. Quando il matrimonio non è accompagnato da una grandissima castità e da uno spirito in un certo senso virginale, facilmente l'amore di concupiscenza si infiltra e in parte contamina l'amore di amicizia che magari è pur presente. E di fatto l'amore di amicizia è un amore dove si vuole solo il bene dell'altro e si vuole il più grande e più alto bene spirituale dell'altro. Quindi lo sposo che ama di amicizia la moglie essenzialmente la protegge, la custodisce, provvede a lei, ma soprattutto desidera che lei, la sposa stessa o lo sposo, raggiunga il più alto livello di vita spirituale. E viceversa, nell'amore di concupiscenza si ama l'altro, l'oggetto dell'amore, ma in un certo senso per un qualche utile o diletto che dà a noi, quindi c'è un aspetto anche, potremmo dire, almeno parzialmente egoistico. E l'amore di amicizia che fra San Giuseppe e Maria Santissima è portato a perfezione, fino appunto a essere amore virginale, suppone la somiglianza, suppone o richiede la somiglianza fra i due, appunto, che si amano. Somiglianza di desiderio di santificazione, somiglianza di tensione verso Dio e la sua legge. E quindi l'affetto di uno tende verso l'altro come a se stesso e vuole il bene per lui come a se stesso. Questa è la definizione che dà San Tommaso nella Summa Teologia dell'amore di amicizia. Se la somiglianza nelle intenzioni spirituali e nella sete di santità non è perfetta, l'amore di amicizia può degenerare in amore di concupiscenza, che è l'amore dell'utile e del dilettevole, di ciò che è piacevole. Quindi amo sì l'altro, ma nel senso che ne desidero il possesso o il controllo, o comunque di usare dell'altro in vista del mio diletto, in vista del piacere che l'altro dà a me. E questo, appunto, è dimensione del tutto estranea al matrimonio di Maria e Giuseppe, se non altro ovviamente perché l'Immacolata Concezione di Maria esclude ogni concupiscenza e quindi ogni amore di concupiscenza da parte della Beata Vergine. Ma anche la santità di San Giuseppe è senz'altro proporzionata in modo perfetto alla santità immensa di Maria Vergine e quindi anche in San Giuseppe vi è un purissimo amore di amicizia verso la Beata Vergine che non è in nessun modo ferito dall'amore di concupiscenza. Quindi vi è, essendo altissima la dignità a cui Dio ha elevato Maria Vergine, è evidente che nessuno si è avvicinato più di San Giuseppe alla sua santità, proprio in quanto uomo scelto per stare accanto alla Santa Vergine. Ecco che vi è senz'altro, è sempre una deduzione teologica che si può fare con certezza, poiché il matrimonio è la più grande società, la più grande forma di amicizia, e in questa forma di amicizia spirituale, per sua natura, va unita alla comunione dei beni, consegue da questo rapporto di amicizia spirituale purissimo e santissimo fra Maria e San Giuseppe. Deriva che se Dio ha dato come sposo San Giuseppe alla Vergine, glielo ha dato non solo a compagno della vita, a testimone della verginità e a tutore dell'onestà, ma anche perché partecipasse per mezzo del patto coniugale all'eccelsa grandezza di lei. Abbiamo citato un passo dell'enciclica Quamquam Pluries, sempre di Leone XIII, del 1889. Vi è una deduzione logica, quella che fa Leone XIII, appunto, nello spiegare la proporzione, ecco, di santità che è necessario immaginare per San Giuseppe, visto che c'era questo scambio di beni spirituali con Maria Santissima. San Giuseppe doveva essere uno sposo degno di Maria, come appare dai grandissimi onori che vengono riconosciuti nella liturgia, nei documenti pontifici, nei titoli che appunto ha sempre avuto nella storia della Chiesa. Proprio in quanto San Giuseppe ha fatto un dono sponsale pienissimo di sé a Maria, ha rinunciato in un certo senso alla propria sovranità su se stesso, proprio per questo è anche disposto a privarsi di lei, lasciandole la sua libertà, quando appunto pensa di ritirarsi in buon ordine perché non si ritiene degno di star vicino a Maria. E non si riesce a immaginare quasi la bellezza, la profondità, la perfezione. E anche la felicità di questo matrimonio, matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe. Uno solo dei tre membri della Santa Famiglia basterebbe a giustificare una grandissima pace e felicità in chiunque, ma pensate la gioia, la luce, lo splendore spirituale che doveva palpitare all'interno di una famiglia dove i due genitori sono l'Immacolata e il Santissimo suo sposo, e dove il Figlio è il Redentore stesso dell'umanità. E, cari amici, andando a concludere gli ultimissimi minuti di questa nostra piccola riflessione sulla scia di Padre Stramare del matrimonio di Maria e Giuseppe, possiamo chiudere in un modo che spero sia, diciamo, il più possibile edificante, ecco, anche per noi oggi. Le encicliche, le lettere apostoliche di Leone XIII che vi ho letto in piccoli brani questa sera, come vi ho detto, cadono in un periodo legato alla fine dell'Ottocento. In quel periodo la Chiesa fronteggia il governo dell'età crispina di Francesco Crispi e altri governi simili, governi massonici, governi dove i membri erano quasi tutti massoni, e dove la città di Roma spesso era consegnata quanto alla sua struttura di amministrazione pubblica a altrettanto grandi massoni che perseguitavano la Chiesa, questa setta terribile, infernale, che dilagava in tutto il mondo cristiano, una controchiesa, e che perseguita la Chiesa, fine 800, inizio 900, persecuzioni terribili. Prima il Kulturkampf di Bismarck, poi perseguitata in altri paesi cattolici, perseguitata in Francia con le leggi di soppressione che tolgono tutti i beni alla Chiesa stessa. Ebbene, di questa persecuzione, fa parte gli sforzi diuturni della setta massonica per introdurre il divorzio. E non solo la massoneria lotta per avere il divorzio, che era stato già un portato della rivoluzione, era un primo atto che di legge che facevano le forze rivoluzionarie, lo faranno anche in Russia con l'avvento del bolscevismo. Ma oltre al divorzio come norma di legge che autorizza la rottura del vincolo matrimoniale andando contro natura, contro la legge di natura, perché è per legge di natura che il vincolo matrimoniale è indissolubile, non è un'invenzione o una rivelazione di Dio o una norma inventata dal cristianesimo, ma è legge di natura. Di sua natura il vincolo matrimoniale è indissolubile. Ebbene, la massoneria lottava per introdurlo in Italia, c'era uno sforzo molto continuo e oltre agli sforzi legislativi c'era, c'era anche un clima culturale. Siamo già in pieno modernismo, non dimentichiamolo, perché fine 800, inizio 900 è il momento culminante della eresia modernista. È tipico del modernismo, è tipico della cultura del tempo. C'era già una fortissima tensione verso il libro amore, verso l'idea che l'amore fosse innanzitutto e in modo particolare empito sentimentale, empito delle passioni, del desiderio, della sensualità. C'era anche proprio una riduzione del matrimonio a mera sensualità. Siamo praticamente negli anni in cui sta nascendo la psicanalisi dello psicologo ebreo Freud, che appunto dilagherà in tutto il mondo con immenso successo e immensa corruzione delle menti e delle persone. C'era uno sforzo culturale atroce in campo letterario, romanzesco, pittorico, ma in generale a tutti i livelli, dal politico, giuridico alla cultura, mirante appunto a celebrare un amore terreno, carnale, sensuale, dove l'essenziale appunto è dato da questo appagamento dei sensi, e nulla andava più di questa cultura contro il matrimonio cristiano. E se Leone XIII lotta in questo modo e invita i cattolici a contemplare, a riflettere sul matrimonio della Beata Vergine di San Giuseppe, è proprio perché sta cercando di elevare un monumento, un bastione difensivo, e non ce n'è uno più forte del contemplare la Beata Vergine e San Giuseppe, sta cercando di elevare un bastione difensivo che appunto dia speranza, dia forza ai cattolici di buona volontà per frenare l'ondata di corruzione spaventosa che sta colpendo il mondo e sta schiacciandolo dentro le sue spire d'acciaio. E quindi dobbiamo leggere in questo appello a capire il matrimonio della Beata Vergine con San Giuseppe, c'è appunto uno sforzo quasi disperato, fra virgolette, di fronteggiare le spinte nichilistiche che vogliono invece cambiare il volto dell'amore umano e distruggere l'immagine stessa, l'idea e il ricordo di che cosa sia un vero matrimonio. E dunque, oggi che il matrimonio è offeso ancora più gravemente e diabolicamente dalle mostruose leggi che sono varate nei paesi occidentali, come le leggi sulle unioni civili o, peggio ancora, il cosiddetto matrimonio fra persone dello stesso sesso, quindi matrimonio fra omosessuali, una cosa che grida doppiamente vendetta al cielo, che è doppiamente contro natura. Ebbene, queste cose aberranti sono addirittura ai tempi di Leone XIII erano inimmaginabili, erano ritenute, non le avrebbero credute possibili, e purtroppo oggi sono diventati leggi nei nostri paesi. Ebbene, di fronte alla tempesta di corruzione che distrugge il matrimonio oggi, poche istituzioni soffrono più del matrimonio, più della famiglia, come soffrono ai giorni nostri appunto queste realtà. E tutta la rovina di una società, dell'economia, della famiglia, dei giovani, tutto il crimine, i suicidi, le tossicodipendenze, essenzialmente sorgono da questa distruzione del matrimonio, della famiglia, perché è quasi sempre dall'interno di famiglie devastate e di matrimoni devastati dal divorzio, dalla separazione, dall'adulterio, che nascono poi molti problemi sociali. Quindi il matrimonio, fondando la famiglia, che è l'unica e la più importante, fondamentale cellula del corpo sociale, se si ammala il matrimonio e la famiglia, è inevitabile che la società si corrompa e precipiti nella barbarie e nella rovina economica e politica. Proprio è una legge assoluta, quasi fisica, diremmo. Non è possibile corrompere il matrimonio senza assistere alla completa morte di una società. E dunque oggi occorre tornare a guardare a Nazareth e alla famiglia di Nazareth, al matrimonio santissimo fra la Beata Vergine e San Giuseppe, e avere il coraggio di modellare, di plasmare il proprio matrimonio, se si è cristiani sinceri e devoti, sul matrimonio nazaretano. Anche perché, in un certo senso, la tenerezza, l'amore profondo, la stima, la pazienza, la cura dell'altro, il desiderio del suo bene spirituale che occorre avere, hanno tanto più senso se si pensa che in fondo, in un certo senso, ogni coppia, ogni matrimonio può, per così dire, pensare, figurarsi di stare attendendo l'incarnazione del Verbo, la nascita di Gesù Cristo, una nascita, diciamo, simbolica e spirituale, mistica, ma Gesù deve nascere all'interno di ogni matrimonio e deve nascere all'interno di ogni famiglia. Nascere qui significa non tanto solo il fatto che nasceranno dei figli, ma anche quello, ma essenzialmente deve nascere nel senso di divenire il centro, il fuoco, la luce che irradia e illumina tutta la vita matrimoniale e familiare fino all'aspetto più piccolo e più particolare. Quindi è come se gli sposi, accingendosi appunto a unirsi in matrimonio e a fondare una famiglia, devono rappresentarsi che simbolicamente, spiritualmente, deve incarnarsi nel loro matrimonio, nella loro famiglia, nella loro anima, Gesù Cristo, sorgere in pienezza in loro e nella loro coppia per rischiarare il mondo, per testimoniare la potenza della redenzione portata da Cristo, per vivere da santi e fondare una famiglia santa, una famiglia dove la fede viene al primo posto, l'amore per Gesù Cristo viene al primo posto, i figli sono educati al sacrificio e all'amore e alla purezza e con questo modello nazaretano, conformandosi a Nazareth e allo spirito che anima il matrimonio di Maria e di San Giuseppe, di Santa Maria e San Giuseppe, lentamente convertire il mondo, convincerlo della potenza e della grandezza di nostro Signore Gesù Cristo, della fede cristiana e della Chiesa cattolica, e contribuire anche, partendo dalle fondamenta, alla rinascita, fra virgolette, alla guarigione delle tante ferite che oggi feriscono il corpo mistico di Cristo, cioè la Chiesa cattolica. Grazie per aver partecipato a questa trasmissione. Ringraziamo anche le suore francescane dell'Immacolata che curano il matrimonio cristiano e l'appuntamento è fra 2 settimane, sempre su Radio Buon Consiglio. Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.